L'episodio del Vangelo che abbiamo ascoltato questa mattina è molto interessante da un certo punto di vista, perché contiene una frase molto significativa. Gesù si mise in cammino decisamente verso Gerusalemme. Se dovessimo tradurre alla lettera il Vangelo di Luca, dovremmo dire Gesù fece la faccia dura verso Gerusalemme. Esattamente in greco si trova scritto questo. E si capisce, perché sa, Gesù non è stupido, sa che andando a Gerusalemme sta andando a morire, quindi fa la faccia dura nel senso che prende una ferma decisione, con convinzione, con forza, va verso Gerusalemme. Ora, nel Vangelo di Luca, questo momento è uno spartiacque narrativo fondamentale. Perché? Perché Luca ha costruito tutto il suo Vangelo come il racconto del viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Va da sé che questa è una costruzione artificiale, per due ragioni. Primo, andare a piedi da Nazareth a Gerusalemme ci vogliono 2 giorni. Se uno se la prende comoda, 1 settimana. Ok? Quindi è chiaro che Gesù ha fatto molte altre cose oltre questo viaggio. E poi non è stato a Gerusalemme una volta sola. Il fatto che Luca costruisca tutto il suo Vangelo come un viaggio verso Gerusalemme è evidentemente un artificio, però è un artificio per dirci una cosa importante, per dirci che la vita del cristiano è un viaggio a Gerusalemme. La vita del cristiano è un viaggio a Gerusalemme. E bisogna che noi la mettiamo chiara in mente questa faccenda. Gerusalemme non è soltanto una città, Gerusalemme è molto di più. Gerusalemme è un luogo dell'anima. Gerusalemme è il posto dove si incontrano la terra e il cielo. Gerusalemme è lo sgabello di Dio, dove Dio ha appoggiato i suoi piedi. Gerusalemme è il luogo dove è presente fisicamente Dio. Gerusalemme è ogni tabernacolo. Noi cristiani abbiamo il dono impressionante dell'Eucaristia, ed è nell'Eucaristia che noi adoriamo la presenza reale di Dio. Ma per gli ebrei non era così. Per gli ebrei la presenza reale di Dio, la Shekinah, come la chiamano loro in ebraico, è custodita nell'Arca dell'Alleanza. E l'Arca dell'Alleanza è soltanto a Gerusalemme. Quindi andare a Gerusalemme per un ebreo ha questo significato impressionante, cioè è come andare a mettersi davanti al tabernacolo. Allora, da un certo punto di vista, noi abbiamo questa grazia incredibile che basta uscire di casa per venire qui in chiesa e mettersi a Gerusalemme davanti al tabernacolo. Meraviglioso. Dall'altro lato, questo per noi però in un certo modo rappresenta una perdita, perché rischia di farci diventare questa presenza talmente abituale da farci dimenticare la dimensione del viaggio, che invece è importante, perché facendo questo viaggio verso Gerusalemme, questo pellegrinaggio verso Gerusalemme, l'uomo si purifica, si libera, si prepara all'incontro con questa divina presenza, per l'appunto. Capite? Dunque, Luca, costruendo tutto il suo Vangelo come un cammino verso Gerusalemme, ci dice che la fede è viaggio, la fede è cammino, la fede è pellegrinaggio. E questa è una cosa molto importante, perché noi, forse perché siamo abituati ad avere la Shekinah sotto casa, nel tabernacolo della parrocchia, abbiamo perso questa dimensione della fede come viaggio. Per noi la fede non è tanto un cammino, per noi la fede è uno stare fermi piuttosto. La fede per noi è resistenza, è conservare la fede, è rimanere saldi di fronte alle tentazioni, è non cedere alle seduzioni del nemico. E c'è del vero naturalmente in questo, io non sto dicendo che sia sbagliato, però è unilaterale, manca tutto un altro aspetto. È vero, la fede è resistenza, la fede è stare, la fede è solidità, immobilità, è vero, ma al tempo stesso la fede è cambiamento, la fede è progresso, la fede è crescita, la fede è cammino, è viaggio, appunto. Capite? Tutte e due le dimensioni vanno tenute insieme. E un cammino, sempre, ogni cammino, inizia con un primo passo. è vero? Non c'è cammino se non c'è il primo passo. E qual è il primo passo del cammino della fede? Il primo passo del cammino della fede è la ferma decisione di seguire Gesù. Allora, si capisce come si tengono insieme le due cose? La resistenza, la stabilità, la solidità con il cambiamento, con la crescita e con il percorso. Come si tengono insieme? Si tengono insieme perché la nostra stabilità è una stabilità nel seguire, è una fermezza nella fedeltà. Cioè io sono stabile perché vado dietro a Gesù, sono stabile perché cammino con Lui, sono fermo e inamovibile nel mio essere attaccato a Lui, però Lui mi porta però, Lui se ne va, e Lui cammina, non sta fermo, capite? Quindi si tiene insieme stabilità e cambiamento, si tengono insieme in questo modo, perché io sono fedele a uno che cambia. Sto unito a uno che mi porta ad un cambiamento continuo, ad una crescita continua, ad una evoluzione continua della mia vita, del mio cuore, delle mie speranze, dei miei sogni, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Allora, l'essenza della fede è qui, seguire Gesù. Seguire Gesù verso Gerusalemme. Il Vangelo di oggi va oltre questo, cioè questo è il punto di partenza. Aggiunge qualcosa di importante, presenta tre casi di persone che fanno o vorrebbero fare questo primo passo della fede. Li potremmo chiamare, vediamo un po', l'entusiasta, l'indeciso e quello che, come si dice in italiano, uno che accetta dei compromessi, uno che vuole stare con il piede in due scarpe, come si dice in italiano? Eh? No, il compromesso. Vabbè, comunque avete capito il concetto, i tre tipi umani, diciamo così. Prima l'entusiasta, eh? Cioè questo qui, signore, ti seguirò dovunque tu vada. Bellissimo. Però c'è un problema, è vero, Gerusalemme è il luogo, è la città dell'incontro con Dio, Gerusalemme è la città della Shekinah, Gerusalemme è la città dove il cielo tocca la terra, ma è anche il luogo della croce, è anche il luogo dove Gesù va a morire. E non si può, il paradosso del cristianesimo, e il motivo per cui io sono innamorato del Vangelo, è questo, che Dio mostra la sua presenza nella morte, Dio mostra la sua presenza nella croce. Dio mostra la sua presenza morendo. E questo è qualche cosa di... Nessuno mai vi dirà una cosa del genere tranne il Vangelo, sapete? Nessuno mai vi dirà che il successo nella vita dipende dal fallimento, che se non fallisci non ce la farai. Nessuno mai nella vita vi dirà che la cosa più bella che tu possa fare è morire. E quanto è realistico però questo? Quanto è vero? Perché è l'unica risposta umana alla morte. Bene. Allora Gesù dice a questo giovanotto: ehi, 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 mi vuoi seguire? Guarda che io non ho manco una pietra dove appoggiare il capo. Capito? Cioè, misura bene le tue forze. Non gli dice vattene, gli dice: sono contento di questo entusiasmo, però sii realista. Gesù non vuole dei fanatici, eh? Gesù non vuole degli uomini e delle donne che si buttano a capofitto nella fede senza aver misurato realmente la propria esistenza e la propria vita. La fede è realismo, la fede è concretezza. Questo significa che lo slancio dell'entusiasmo deve essere sostenuto dalla ragionevolezza umana che sa misurare la realtà. Questo è importantissimo, perché altrimenti avremo un mondo di fanatici invece che un mondo di cristiani. Per fare un esempio semplice di questa verità, che è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto. Noi cattolici, per battezzare un adulto, prima di dargli il battesimo gli chiediamo un percorso di discernimento di almeno 2 anni, minimo. Questo serve proprio a tutelare la sua libertà. Cioè, prima di darti il battesimo ti diciamo: pensaci bene, è veramente questo quello che tu vuoi? Capite? Altre chiese fanno mica così, eh? Altre chiese cristiane, appena uno dice voglio essere battezzato, tac, ciuff, No, non è questo quello che Gesù vuole, eh? Pensaci bene. Io sono contento che tu mi dici di essere cristiano. Andate a vedere il percorso per entrare in un istituto religioso, il percorso per prendere i voti. Quanta prudenza, quanta attenzione ci mette la Chiesa prima di darti il permesso di consacrarti. E ma è giusto che sia così. Non vogliamo entusiasti, non vogliamo fanatici, capite? Vogliamo uomini e donne che abbiano fatto veramente i conti con la loro vita e che sappiano quello che stanno facendo quando decidono di seguire il Signore. Secondo esempio, quello col piede in due scarpe. Signore, ti seguirò, però prima vado a seppellire mio padre. Ah, bisogna, per capire la reazione di Gesù, che è un po' dura, bisogna capire come funzionavano i funerali. Non era una cosa, faccio il funerale mezz'ora, tatà, come facciamo noi che abbiamo paura della morte, quindi prima ce ne dimentichiamo e meglio è. No, no, un funerale in Israele durava una settimana. C'è una settimana di lutti, di pianti, di cose, di cene con gli amici, di memorie, di ricordi, non finiva più. Allora Gesù cosa sta dicendo a quest'uomo? Gli sta dicendo: le convenzioni sociali, lasciale ai morti. È fortissima, è durissima la frase di Gesù: lascia che i morti seppelliscano i morti. E Gesù sta dicendo: le convenzioni sociali sono per i morti. Noi tante volte mettiamo davanti al Vangelo proprio questo, la paura del giudizio degli altri. Ma che poi che pensa la gente se non vado a fare il funerale a mio padre? Che pensa la gente se poi dopo io comincio a fare il profeta, comincio a fare il fanatico, eccetera? Convenzioni sociali, appunto. Allora, è vero che da una parte non bisogna essere fanatici, ma dall'altra parte però bisogna contemporaneamente sapere che Gesù conta molto di più di queste convenzioni sociali. Gesù conta molto di più di questo senso comune che diventa quasi come una catena, come una prigione. Terzo momento, terzo personaggio, l'affettuoso, potremmo chiamarlo così, quello che va a salutare papà e mamma. Gesù dice: seguimi, e lui: guarda Signore, ti seguo, dammi un attimo che vado a salutare papà e mamma. Sembra ragionevole, no? Voglio dire, lo faremo tutti. E Gesù infatti non gli dice di no, attenzione. Gesù gli dice: ricordati che chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro non è degno del regno dei cieli. Non vuol dire non andare a salutare papà e mamma, vuol dire la stessa cosa che ha detto Elia a Eliseo: vai e poi torna qua, vai e non voltarti indietro, però, cioè deve essere un saluto vero, capito? Devi essere uno che veramente taglia i ponti con la tua storia, con le tue radici, con il tuo passato. Questo è un altro elemento fondamentale. L'incontro con Gesù ci uccide e ci fa rinascere, così che dopo aver incontrato Gesù non siamo più la stessa persona. L'uomo che ha incontrato Gesù è morto, adesso ce n'è un altro, quello che è nato dopo questo incontro. E se sei morto, sei libero. Un morto non ha obblighi, no? Verso nessuno. Che conoscete dei morti che abbiano gli obblighi? No, un morto non ha obblighi verso nessuno. Quindi se sei morto non hai più obblighi né verso i tuoi genitori, né verso la tua famiglia, né verso nessuno, se non quegli obblighi che nascono dall'amore. Non vi sto dicendo prendete a pugni vostro padre e vostra madre, non sto dicendo prendete a calci nel sedere vostra moglie, non è questo. L'amore porta con sé degli obblighi, ma sono obblighi di libertà, capite? Non sono obblighi di legge, non sono vincoli insuperabili. È l'amore che vi porta ad avere un vincolo verso di loro, che è tutto diverso, perché sono vincoli di libertà. Allora, significa, in concreto, se metti mano all'aratro, cioè se cominci a seguire Gesù, non voltarti più indietro. Quel momento, quel giorno, il giorno della tua decisione di seguire il Signore, è uno spartiacque, fermo, definitivo. Ci sta che tu voglia salutare i tuoi, è anche bello perché è un modo di chiudere la propria storia in un certo modo, no? È un modo di fare un bilancio, diciamo così, è come quando è la parte bella dell'addio al celibato del matrimonio, che è diventata una cosa insopportabile, fastidiosissima per come viene fatta dalla maggior parte della gente, ma in sé è una cosa bella, cioè il desiderio di salutare tutti gli amici, perché? Perché uno sa benissimo che sposandosi muore e rinasce, cioè è l'inizio di una vita nuova, no? Quindi, siccome quel giorno, il giorno del matrimonio, è il capolinea, allora si capisce che prima di iniziare una vita nuova si sente il desiderio di salutare tutti i vecchi compagni, tutti i vecchi amici. Questo è una cosa molto bella, umanamente. L'importante è che sia veramente un capolinea, capite? Cioè, l'importante è che veramente quel giorno segni la fine, il funerale, per così dire, del mio uomo vecchio, e l'inizio di una vita nuova. È allora che si vede la verità del Vangelo. Allora, se metti mano all'aratro, se cominci a seguire Gesù, non voltarti più indietro. Quella scelta è una scelta definitiva. Se segui Gesù, tagliati i ponti alle spalle. Se segui Gesù, non pensare mai di ritornare indietro alla vecchia vita, alle vecchie scelte, alle vecchie motivazioni, ai vecchi comportamenti. Allora vedete, adesso si vede bene. Questo è solo il primo passo del viaggio verso Gerusalemme, il passo della scelta, il passo della decisione. Però si capisce già bene quel paradosso che dicevo all'inizio di tenere insieme fedeltà e cambiamento. Quel paradosso che dicevo all'inizio di tenere insieme stabilità e cammino, no? Fedeli alla sequela di Gesù, fedeli al nostro Maestro che vogliamo seguire in tutti i modi, cambiamo continuamente con Lui. Cambiamo continuamente perché Lui ci porta in un continuo cambiamento. E più ci avviciniamo a Gerusalemme, più ci avviciniamo al luogo della Shekinah, della presenza di Dio, più cambiamo. Più gradualmente, piano piano, questo movimento, questo cammino ci trasforma. Perché siamo fedeli? Perché restiamo dentro questo legame con Lui. Allora, chiediamo a Gesù la grazia di essergli fedeli sempre. Chiediamo a Gesù la grazia di seguirlo sempre. Voi che siete qui, tutti voi, avete già fatto il primo passo del cammino. E è per questo che è più interessante la persona che ci dice non tornare indietro, non voltarti indietro ora che hai messo mano all'aratro, ora che hai cominciato a lavorare per il Signore. Non voltarti indietro. Chiediamo a Gesù questa grazia, questo dono, di essere sempre con Lui, vicino a Lui. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,